Tracce.
E ben ritrovati, buongiorno, ben ritrovati al programma che accompagna il presente con i suoni del passato. Sono Sara Tognola con voi fino alle 15.
Won't you dance?
14-9 minuti, il pretesto oggi è una notizia, almeno per la prima traccia, una notizia che arriva da lontano, nel tempo e nello spazio. Nel 1935, 28 gennaio, l'Islanda diventa la prima nazione democratica a legalizzare l'aborto. È un fatto storico che dice molto di un paese, ma anche del modo in cui le società scelgono di guardare al corpo, alla libertà, alla responsabilità. Partiamo pure da qui, non per raccontare l'Islanda di oggi, né per discutere l'aborto in astratto, ma per osservare come una notizia può diventare racconto, come può entrare nel linguaggio dei media, come viene messa a fuoco. E allora lo facciamo con un documento d'archivio. È il 22 di febbraio del 1987. La trasmissione si chiama Cannocchiale, ovviamente dedicata all'Islanda. Un cannocchiale, appunto, uno strumento per guardare lontano, ma anche per capire da dove guardiamo.
Il cannocchiale. Popoli, paesi, personaggi. Si ritorna a sfogliare il libro di bordo di un viaggiatore la cui bussola è sempre rivolta verso il nord Europa. Si tratta dello scrittore e giornalista romando Bertil Galin, che ha percorso, 4 anni fa, il lungo itinerario da Reykjavik a Mosca, tracciando la mappa di questa parte del nostro continente non secondo i confini geografici, ma sotto il profilo umano e sociale delle sue etnie.
Con il nostro ospite, Bertil Galin, giornalista e scrittore romando, faremo tappa in Islanda. 250.000 abitanti innamorati del proprio paese, delle proprie tradizioni e accaniti difensori della loro lingua. Un paese dove corre il detto «meglio vivere senza scarpe che senza libri». Tutti gli islandesi, siano essi contadini, pescatori, allevatori o altro, sanno essere poeti. Prima però di dare la parola a Bertil Galin, ecco una schedina geografica di questo paese. L'Islanda, repubblica indipendente dal 1944, ha una superficie di poco più di 100.000 chilometri quadrati, compresi 14.500 di acque interne. È situata nell'Oceano Atlantico settentrionale, poco a sud del circolo polare artico, dista 800 chilometri dalla Scozia, 1.000 dalla Norvegia e 300 dalla Groenlandia. Bertil Galin, se per ogni luogo che lei ha visitato dovessimo ricorrere a un sostantivo, direi che per l'Islanda vale la parola idioma.
Oui, vous dites parfaitement vrai. Je pense que l'Islande est fondée sur la passion qu'un peuple a eue pour sa langue. Et quelle est cette langue islandaise?
Sì, lei dice il vero. Credo infatti che l'Islanda poggi le sue fondamenta sulla passione che questo popolo ha avuto da sempre per la propria lingua. E qual è dunque questa lingua? Ebbene, è semplicemente la lingua dei vichinghi, e forse perché nata su un territorio isolato in mezzo all'Atlantico, è rimasta tale quale era nel IX o X secolo. E questo è un esempio molto raro di longevità linguistica, credo addirittura unico nella storia. Dunque, questo idioma è potuto sopravvivere, come ho detto prima, a causa dell'isolamento, ma anche grazie ad un'altra ragione importantissima e che fa testo nella storia della letteratura europea. Ciò consiste nel fatto che gli islandesi si sono creati una specializzazione nazionale che, resistendo all'usura del tempo, è stata riconosciuta ed apprezzata in tutta Europa. Essi, fin dai tempi più remoti, hanno esercitato la professione di poeti.
Dunque, in mancanza di un brano musicale, Bertil Galin interpreta per chiudere questa emissione un brano di un canto islandese.
Alors bon, il s'agit d'un corbeau. Alors vous savez, ma prononciation d'islandais n'est probablement pas très bonne, mais enfin on y verra de la bonne volonté. Il faut espérer qu'aucun islandais l'entendra parce qu'il serait fâché.
Il soggetto del canto è, come dicevo, una cornacchia. La mia pronuncia dell'islandese non è evidentemente delle migliori, ma ci metterò tutta la buona volontà possibile, sperando comunque di non essere ascoltato da nessun islandese.
Rafnin flygur raftanin, hanno fleiria sua jadir, fligi fligi sigimin, hai hai, rafflagavai, talalalalalalalam, palalalalalalalam, parampampam. E dans ce rampampam y a le galop des chevaux. Voilà le rythme propre de l'Islande.
In questo rampampam c'è il galoppo dei cavalli. Ecco il ritmo vero dell'Islanda, quello in cui si sente il ritmare del galoppo. La canzone che ho appena cantato è stata tramandata senza scrittura, oralmente, così che ogni generazione l'avrà certamente modificata a proprio arbitrio e piacimento, ma la storia è certamente rimasta la stessa cantata la prima volta.
Il punto di partenza era una notizia: il 28 gennaio del 1935 l'Islanda diventa la prima nazione democratica a legalizzare l'aborto. Noi abbiamo preso a pretesto questa notizia per una breve esplorazione in Islanda e soprattutto per ascoltare o riascoltare come la radio raccontava l'Islanda nel 1987.
Il sole da lassù di colpo tinge blu di buio e se ne va. E se il mare azzurro ritmo non ha più e onda dopo onda ruberà la spiaggia della mia felicità. E se una rondine dispersa e sola avrà la forza della sua comunità per continuare il viaggio fino al sud. E poi se il fuoco nel camino dirsi
Il 28 gennaio 1978 i Mattia Bazar, che stiamo ancora ascoltando, vincono il Festival di Sanremo con questa canzone che abbiamo ascoltato insieme, E dirsi ciao, una canzone che segna la consacrazione della voce cristallina di Antonella Ruggero e del loro pop elegante, sospeso un po' tra melodia italiana e raffinatezza elettronica. Passiamo alla seconda traccia di questo nostro pomeriggio insieme. Oggi nel 1958 è il giorno in cui in Danimarca viene depositato il brevetto del mattoncino Lego, così come lo conosciamo oggi, quindi con i bottoni sopra, i tubi sotto, quella potenza d'incastro, come si dice, che permette ai pezzi di tenere insieme le idee. E dietro quel brevetto c'è una storia bellissima, perché è una storia familiare, una storia artigiana, quella di Ole Kirk Christiansen, falegname, suo figlio Gottfred, che trasformano un giocattolo semplice in un sistema aperto, potenzialmente sì, infinito. Ed è bello pensare come un'idea nata per il gioco abbia attraversato il design, la progettazione, persino il linguaggio. Noi lo facciamo oggi con un documento recente, un'edizione curata dai colleghi di Rete 3 nella trasmissione Baobab del 3 novembre 2011, ed è una riflessione su come progettare anche siti internet usando i Lego, perché i Lego non servono solo a fare oggetti, ma anche a ragionare, come sentiremo, per tentativi, per incastri, per possibilità.
Mattoncini colorati per costruire città.
Case, automobili, piante, ospedali, stazioni di polizia, popolati da omini e omine.
Ne serviamo tutti un piacevole ricordo e alcuni adulti tradiscono ancora una certa passione per il Lego.
Ma non esiste solo la dimensione ludica. Questo famoso gioco negli ultimi anni ha avuto anche applicazioni a livello aziendale.
Creato alla Business School IMD di Losanna negli anni 90, è stato sviluppato come metodo per lavorare sull'identità e sulle strategie di un'azienda per facilitarne le pratiche manageriali.
Si chiama Lego Serious Play e serve a costruire con le proprie mani un modello tridimensionale del proprio problema.
L'Università della Svizzera Italiana ora applica questo metodo alla progettazione dei siti web. Si chiama URL, come gli indirizzi internet, e significa User Requirements with Lego.
Ma come funziona? Come funziona?
Professor Lorenzo Cantoni, decano dell'Università della Svizzera Italiana.
Si lavora con circa 10 persone che devono appartenere a diverse unità aziendali, tutte quelle coinvolte con l'uso poi del sito web. Possiamo pensare al marketing, alla comunicazione, ma possiamo pensare anche alle vendite, alle tecnologie e così via. E allora si chiede a ciascuna persona individualmente di produrre dei modellini di Lego nel giro di 3 o 4 minuti che rappresentino dapprima il loro contributo al progetto della comunicazione online, poi contenuti e funzionalità importanti che debbono essere rappresentati nel sito e di rappresentare anche un tipo di utilizzatore importante del sito.
Insomma, ognuno con i suoi mattoncini può rappresentare chi userà il sito che si sta progettando e lo spiega agli altri.
Ma perché si usa proprio questo famoso gioco?
Permette alle persone di essere molto più creative. Appunto, si torna un po' bambini e si dicono cose che, come dire, magari in un'intervista formale non si sarebbero dette. Si pensa in qualche modo un po' con le mani e quindi si va un po' oltre a quello che si sarebbe detto in un'intervista formale. Secondo tutte le persone sentono il punto di vista di tutti gli altri. E qui si evita, a volte quando si fanno dei focus group per progettare i siti web, si evita un po' l'effetto che dopo che ha parlato il capo tutti gli altri gli danno ragione. Mentre qui si gioca, e quindi è possibile che una persona nel gruppo dica esattamente il contrario di quello che ha detto il direttore generale, noi l'abbiamo sperimentato in alcune occasioni. E quindi tutti ascoltano il punto di vista di tutti gli altri, e questo aiuta molto ad avere una migliore comprensione delle aspettative, dei timori, dei desideri che le varie unità organizzative coinvolte hanno sul sito web.
Lo scopo di questo metodo è di rendere il progetto molto funzionale ai bisogni di un'azienda.
Non ha nulla a che vedere con quello che sarà l'aspetto grafico del sito.
Lorenzo Cantoni, decano dell'Università della Svizzera Italiana.
Non c'entra assolutamente nulla col prodotto finito. Le persone producono con pochi mattoncini, di solito in 3-4 minuti, se ne usano 15-20. Se pensiamo il modello che rappresenta un utilizzatore importante per un sito web, no? Allora le persone possono rappresentare un adolescente, ragazzo o ragazza, possono rappresentare una famiglia, ad esempio pensiamo un sito web di una compagnia di crociere che ritiene fra i propri clienti più importanti le famiglie, può rappresentare una famigliona, non so, papà, mamma e 2, 3, 4 figlioli.
Diciamo che questa edizione di Baobab del 3 novembre 2011 conferma un po' quello che vi stavo raccontando, il fatto che il Lego sia diventato un giocattolo sì semplice, ma inserito in un sistema aperto, potenzialmente infinito. Questo è un documento che appunto usa il Lego non come gioco, ma come strumento di pensiero. Alla fine la componente ludica comunque c'è sempre, perché questi mattoncini a volte non servono a costruire oggetti finiti, ma a capire come si costruiscono le cose. Ed è una logica, come vi raccontavamo, che nasce da lontano nel tempo e abbastanza vicino geograficamente, in Danimarca, il 28 gennaio 1958, con il brevetto del mattoncino Lego, che funziona, continua a funzionare ancora oggi, quando il progetto conta più del risultato. A me viene in mente anche qua che è più importante il viaggio della destinazione. Questo è un po' il parallelismo che mi è arrivato, perché alla fine i mattoncini, più che costruire cose finite, servono a pensare come le cose prendono forma, come un viaggio. One can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around. Yeah. Ooh, to hear when I feel what my heart can't conceive. Yes, I'm the great pretender.
like a crown, pretend that you're, pretend that you're still
Tracce.
E la settimana scorsa abbiamo ricordato le imprese di Jacques Piccard, dello svizzero Jacques Piccard. Oggi facciamo un ulteriore passo indietro. Torniamo al padre di Jacques Piccard, Auguste Piccard. Nato oggi nel 1884, è stato fisico, inventore, esploratore, incredibile. Uno degli uomini che hanno provato a spostare i confini del possibile verso l'alto, ma anche verso il basso. Nel 1932 è tra i pionieri dei voli in mongolfiera, con un aerostato da lui progettato raggiunge per la prima volta quasi 17.000 metri di altezza, aprendo la strada all'esplorazione della stratosfera. Oggi record è di poco sotto i 20.000 metri, ma Auguste Piccard non guarda solo al cielo, guarda anche all'abisso. E infatti il 1 gennaio 1953, quando insieme al figlio Jacques si immerge nel Mediterraneo a bordo del battiscafo Trieste, trainati dal rimorchiatore Tenace, nome dato dalla Marina Militare, al largo dell'isola di Ponza raggiungono la profondità di 3.150 metri. Un documento d'archivio, ma veramente d'archivio, eh? Ho lasciato anche le tracce iniziali, sentirete, perché del 1953 racconta, con una prosa al limite dell'aulico, una giornata di esplorazione.
Non vi parliamo stasera, cari ascoltatori, dai soliti perfetti studi, ma da ben più lontano. A 18 miglia a sud della triste isola di Ponza, ieri mattina verso le 8.20, un secco scatto dei portelli del batiscafo Trieste dava la partenza alla grande avventura. Interrotti i contatti telefonici, si udì un grido diffuso dal rimorchiatore Tenace. Allargate! Il mare si è riversato sul batiscafo del professor Piccard e lo ha coperto. Ultima a scomparire fu l'asta della bandiera ammainata, la croce bianca in campo rosso della nostra bandiera. Così si iniziava quella grande avventura che Piccard, novello capitano Nemo, aveva preparato dall'alto della paurosa fossa tirrenica. Padre e figlio erano scomparsi negli abissi marini. Ora cominciava l'attesa degli uomini della Marina Italiana, dei collaboratori del mondo. Poi ad un tratto il rimorchiatore Tenace e la corvetta Fenice furono visti partire verso il punto del mare dal quale s'erano allontanati 2 ore prima. Da un altro mondo, dopo 2 ore di spasmodica attesa, piccolo puntino appena visibile, il batiscafo risaliva. Riemergeva sulle plumbe e acque della fossa tirrenica, si ingrandiva lentamente, acquistava l'aspetto di uno strano cetaceo, mostrava a fior d'acqua la sua torretta, l'acqua ribolliva. E dalla gabbia usciva Jacques, usciva Auguste Piccard. Dai bordi gocciolava, gran segno, una melma nerastra. E fu la voce commossa del figlio a dare il grande annunzio. Abbiamo toccato la profondità di 3.150 metri, fermandoci sul fondo. Alla spalla del figlio si appoggiava, sorridente e felice, il vecchio papà. Poi le sirene delle navi da guerra all'ancora nella rada di Ponza impazzirono dalle urla. Dalla tolda si levarono frenetici urla. Erano il primo ringraziamento ad un uomo che ha dedicato tutta la vita alla realizzazione di un mezzo subacqueo, il quale da oggi apre un mondo sconosciuto e magico all'indagine della scienza. Più tardi, sbarcato sull'isola, il vecchio gagliardo professore, che più giovane appare da quando è uscito dall'abisso, ma noi abituati alla sua consueta figura non sapevamo che si era fatto tagliare la lunga zazzera bianca. Il professore rimase a lungo in piedi sulla banchina agitando un fazzolettone bianco col quale a tratti salutava le navi e a tratti asciugava le lacrime. Intorno a loro c'erano gli abitanti dell'isola, i pescatori che avevano fatto quel singolare insolito omaggio ad un singolare insolito e celebre scienziato.
La lunga zazzera bianca, ma che meraviglia questo racconto del 1953, quando insieme al figlio Jacques, Auguste Piccard si immerge nel Mediterraneo a bordo del battiscafo Trieste. Auguste Piccard l'abbiamo ricordato oggi perché oggi nel 1884 nasceva, muore nel 1962, quindi un dettaglio biografico che oggi torna alla fine come un promemoria, come altri d'altronde qui a Tracce. Ricordiamo il fisico, inventore, esploratore che ha insegnato ai figli, poi ai nipoti, che i limiti non sono dati naturali ma domande da porre al mondo. Al figlio Jacques, che abbiamo anche ascoltato la settimana scorsa, Auguste Piccard ha trasmesso il coraggio di scendere negli abissi. Al nipote poi Bertrand, quello di attraversare il pianeta senza fermarsi. E a noi? A noi forse qualcosa di ancora più semplice e duraturo, l'idea che la curiosità è una forma di responsabilità.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Sentirò l'amico treno che fischia così, wow, wow. Passano gli anni ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai
l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, li abbiamo amati così, chissà come si farà.
1966, non ha bisogno di essere, come si dice, disannunciata questa canzone, sicuramente l'avrete cantata in molti o ricantata meglio. E invece torniamo al 1985, 28 gennaio, perché in questa è una data importante per la musica, perché più di 45 tra i più grandi artisti della scena musicale americana si ritrovano agli A&M Studios di Hollywood subito dopo gli American Music Awards per registrare We Are the World, il brano scritto da Michael Jackson e Lionel Richie e prodotto da Quincy Jones. Nasce come progetto benefico del supergruppo USA for Africa per sostenere le popolazioni colpite dalla carestia etiope. Sarà poi pubblicato pochi mesi dopo, diventando uno dei singoli più venduti da sempre e un simbolo globale di solidarietà oggi più che mai.
Wait.
Era il 28 gennaio 1985, più di 45 tra i più grandi artisti della scena musicale americana, risentiamo ancora alcuni in sottofondo, si riunirono agli M&M Studios di Hollywood subito dopo gli American Music Awards per registrare quella che stiamo ancora ascoltando, We Are The World. Sono arrivate anche le 14:47, noi di Tracce, prima che lo facciano gli altri, cominciamo a parlarne del Festival di Sanremo, ovviamente. Un po' l'abbiamo già detto perché abbiamo già citato il brano dei Mattia Bazar che ha vinto nel 78, ma devo dire la verità, i nostri archivi a questo proposito sono davvero ricchissimi, raccontano Sanremo non solo come gara canora ma anche come specchio di un paese, delle sue fratture, delle sue canzoni più memorabili. Allora noi cominciamo dal 1967, un'edizione segnata in maniera indelibile dalla tragica scomparsa di Luigi Tenco e che si conclude con la vittoria di Non pensare a me, interpretata da Claudio Villa e Iva Zanicchi. Di quella rassegna si ricordano anche altre canzoni, molte come Pietre, Proposta, Cuore matto, L'immensità e anche Non prego per te, che segna l'esordio a Sanremo come autore di un giovane Lucio Battisti, allora 24enne. Sanremo 67 resta così un festival attraversato dalla musica, dal successo, ma anche da una ferita. Da qui allora partiamo e lo facciamo attraverso appunto l'archivio, che a volte sa essere anche leggero, laterale, persino ironico, senza mai dimenticare ciò che è accaduto. In questo caso è l'8 febbraio del 2009, il programma è La Domenica Popolare, il presentatore, il caro compianto Antonio Pelli, all'interno degli incontri con il professor Motivetto, Vedrai vedrai di Luigi Tenco, viene tradotta in modo divertito e affettuoso in dialetto ticinese. Ascoltiamo.
È con noi questa mattina il professor Motivetto, che di tanto in tanto viene a farci visita proponendo traduzioni, come sapete, dialettali di alcune delle sue canzoni preferite. Un esercizio questo che lo tiene simpaticamente in allenamento per le lezioni di glottologia che gli svolge invitato nelle università del mondo intero. Ascoltiamolo.
Quando la sera ti viene attaccata, ti trovi chi che neanche vuole da parlare. Però ti guardo mia con chi io c'è lì da cocker. Neanche affidesse un bagai con la cua a mezzi gamp. Sì, al suo becchio le mie chieste la vita che ti ho in mente, per nim, quando ti sognava e quando ti diceva un bel di vedremo. Eh sì, ma ti vedrete, che un bel di da bon ha cambiato il corso. Guarda che le mie finita qui, eh? Oh, che bio. Ma ti, invece da piangere e da lamentarsi, Tita sei sempre un scibona. Tra che mia il tupeda dim che son proprio mie stai bon da dar che cosa in più e che son stai una delusione piena. A ma fa disperare il pensiero da mie e da ti insieme, quanche mi a su mie stai bon da dar che cosa più sei. Ma ti vedrete che i groppi cambieranno. Magari non sarà mia proprio domani, ma guarda che le proprie mie finite qui, ne? Che le porma le sicure.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, giorno cambierà. posso dirti come e quando, ma vedrai che cambierà.
Fa effetto poi sentirlo in dialetto. Tavidaretta, Tavidaretta, abbiamo ascoltato questo documento d'archivio del 2009. Ogni tanto ci piace anche vedere le cose in modo, diciamo, alternativo, soprattutto se la Domenica Popolare, se ad animarlo c'era in questo 2009 Antonio Pelli, e qui era proprio una traduzione giocosa in dialetto ticinese di Vedrai, Vedrai di Luigi Tenco, della edizione di Sanremo del 1967, un'edizione appunto rimasta nella memoria collettiva non solo per le canzoni ma per ciò che accadde fuori dal palco. A questo proposito, io voglio proporvi una preghiera speciale, una preghiera in gennaio che nasce proprio qui, dopo il suicidio di Luigi Tenco. Fabrizio De André si reca a Sanremo, vede l'amico, caro amico in obitorio, e tornando verso Genova comincia a scrivere questa preghiera laica, mai tra l'altro dichiarata esplicitamente come dedicata a lui. È ispirata a una poesia di Francis Jammes, Prière pour aller au paradis avec les ânes, preghiera per andare al paradiso con gli asini. De André immagina un Dio capace di accogliere anche chi ha scelto di andarsene, perché, dice la canzone, non c'è inferno nel mondo del buon Dio. È una canzone di misericordia radicale, un gesto d'amore verso Tenco, una sfida alla morale del tempo, una riflessione naturalmente universale sul dolore e sulla fragilità umana.
Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga a voi con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche, fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio, che al cielo e dalla terra mostrarono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento, Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.
Thank you.
fino alla fine questa bellissima preghiera in gennaio scritta da Fabrizio De André nel 1967 dopo il suicidio di Luigi Tenco, appunto nasce questa preghiera meravigliosa, mai dichiarata esplicitamente come dedicata a lui. Io vi do l'appuntamento per una nuova edizione di Tracce domani alle 14. Grazie e buon pomeriggio.
Tracce.